18 e 34 minuti proprio in questo istante. Ciao a tutte e a tutti, io sono Mattia Guastafiero, un saluto. E quella che state ascoltando è Pop Sera, l'informazione estiva di Radio Popolare anche per questa giornata con voi. Fino alle 20.30 ci fermiamo solo giusto un quarto d'ora per lasciare spazio alle notizie del giornale radio. Due ore insieme per le analisi, i fatti, le interviste di questo martedì di fine agosto. Comincia da dove? Comincia dalla politica italiana. Non c'è estate senza il meeting di CL a Rimini. Oggi era ospite Matteo Salvini, c'era grande attesa per il suo intervento, ma soprattutto per le questioni tutte interne alla Lega dopo lo strappo sempre più profondo con l'ala dei governatori del Nord. C'è stata una stretta di mano, battute, sorrisi con il presidente lombardo Fontana, ma le beghe qui per Salvini, per il segretario, non finiscono di certo. Ne parleremo, però non è l'unico fatto che passa da Rimini, perché al meeting oggi c'era anche il ministro dell'istruzione Valditara, che ne ha sparata una delle sue: proporrò lo studio dell'italiano anche per i genitori dei figli stranieri che vanno male a scuola. Così ha detto Valditara, questa ancora non l'avevamo sentita. Sullo sfondo poi della politica restano i problemi legati al caro energia. Sentivate anche poco fa nel GR che domani ci sarà un nuovo decreto, un decretino del governo per prorogare i mini sconti sul diesel, ma soprattutto in Europa sembra essersi a tutti gli effetti aperto un dibattito: si arriverà o no a tassare, come si chiede da tempo, gli extra profitti delle compagnie petrolifere, un modo questo per abbassare i prezzi dell'energia. Questa volta forse il dibattito è un po' più serio di come abbiamo imparato a seguirlo, a osservarlo in tutti questi mesi. Vedremo anche questo più tardi. Per gli esteri, Ucraina e Medio Oriente dominano ancora i grandi fatti internazionali. Per quanto riguarda l'Ucraina, oggi è arrivata una notizia piuttosto sorprendente, perché si è saputo che il capo della CIA è volato a Mosca per alcuni incontri. Sorprendente perché arriva all'indomani della mancata partecipazione americana all'anniversario dell'indipendenza ucraina dall'Unione Sovietica. Che cosa significa? Lo vedremo tra poco, però partiamo subito con l'altro fronte, quello medio orientale, perché ieri ve lo abbiamo raccontato, gli Stati Uniti hanno annunciato il loro grande piano di sanzioni americane contro l'Iran, sanzioni che hanno l'obiettivo anche di tagliare i legami di Teheran con i paesi con cui fanno grandi affari. E tra questi paesi il principale obiettivo, potete indovinarlo facilmente, è la Cina. Saluto allora il nostro primo ospite, è Paolo Manasse, economista all'Università di Bologna. Benvenuto professore.
Grazie, buongiorno a tutti.
Allora professore, la portata delle sanzioni secondarie degli Stati Uniti includono, abbiamo letto, 5 settori chiave: gli asset digitali, la tecnologia, l'oro, l'aviazione e i trasporti marittimi. L'obiettivo, come ha detto il segretario di Stato, segretario al Tesoro americano Scott Bessent, è mettere fine all'accesso al sistema del dollaro per coloro che riciclano denaro iraniano. Dunque restiamo sui paesi che commerciano con Teheran e sulla Cina, ovviamente. In che modo esattamente queste sanzioni li colpiscono?
Ma non è chiaro anche perché Scott Bessent non ha dato una deadline, cioè non ha detto che ci scatteranno delle punizioni, delle ritorsioni se i paesi che commerciano con l'Iran continueranno a farlo. Ha detto, indebolendo molto la posizione americana, che non è sua intenzione far crollare il sistema finanziario internazionale, quindi darà un tempo indefinito ai paesi per comportarsi bene. Quindi è una minaccia che a oggi, non avendo una deadline, è abbastanza dubbia, nel senso che già Donald Trump nel suo primo term aveva così esercitato quella che ha chiamato la massima pressione possibile sull'Iran. Queste sanzioni secondarie si scontrano col fatto che è difficile che Trump voglia inimicarsi la Cina, non solo perché dovrà incontrarne il leader tra un mese, ma anche perché la Cina tiene, diciamo, gli Stati Uniti, diciamo, non è molto elegante, ma insomma, per un punto molto sensibile, lo si è già visto con le terre rare, quando sostanzialmente Trump ha fatto completamente marcia indietro rispetto alle tariffe del 50% annunciate all'inizio. Quindi non lo vedremo, insomma, vedremo, ma oggi è una minaccia la cui credibilità è piuttosto, secondo me, scarsa. E aggiungo solo che gli altri partner dell'Iran, oltre alla Cina che compra circa il 90% del petrolio iraniano, sono la Turchia, il Dubai, cioè quindi gli United Arab Emirates, quindi alleati preziosi per gli Stati Uniti, e non è chiaro che se li voglia inimicare pure quelli, insomma, ecco.
È interessante, poi ha toccato un punto centrale, quello delle terre rare, su cui torniamo con lei, professor Paolo Manasse. Restiamo dunque su questa operazione americana, una minaccia in cui che si spera possa sortire l'effetto auspicato, cioè quello di in qualche modo convincere la Cina a non fare più affari con Teheran, ma è qualcosa che non possiamo immaginare in questo momento, anche visto il legame soprattutto di Pechino col petrolio di Teheran.
Sì, anche perché voglio dire, già la Cina, in qualche modo, per quello che riguarda le compagnie di Stato, non permette alle proprie compagnie petrolifere di commerciare, di importare il petrolio, iraniano, consente però diciamo, ai petrolieri privati cinesi di importarlo. Quindi in qualche modo la Cina ha anche buon gioco a dire che per quanto riguarda le imprese che controllo direttamente, queste già non commerciano direttamente con l'Iran. Il punto è che comunque, come dire, anche se la Cina è molto importante per l'Iran, l'Iran non è molto importante per la Cina, perché la Cina compra soprattutto petrolio dalla penisola arabica, quindi dal suo punto di vista è un partner tutto sommato, diciamo, politicamente importante, non economicamente importante, quindi per la Cina non costerebbe granché fare degli sforzi, ma per esempio vietando anche alle imprese petrolifere private di commerciare, però chiaramente sarebbe una cessione di sovranità che un regime come quello cinese non farà mai, quindi non credo che Trump riuscirà a ottenere granché dalla Cina, forse da altri paesi più piccoli, ma a quel punto, insomma, non è chiaro quale sarà l'effetto, probabilmente abbastanza piccolo. Ricordiamo anche che l'Iran già sta, in qualche modo, è in una situazione economica molto grave, la sta supportando piuttosto bene, e non è chiaro che l'inflazione, che tutta questa storia sta provocando negli Stati Uniti, non saranno più costosi per Trump di quanto siano per un regime dispotico come quello iraniano, le conseguenze delle sanzioni, insomma.
Certo, lei diceva, professore, che Pechino tiene commercialmente per un punto sensibile gli Stati Uniti e sono ovviamente le terre rare che lei citava. E è una leva importante che ha in mano la Cina nei confronti degli Stati Uniti, è fondamentale per la Silicon Valley. Trump questo lo sa bene, no?
Certo, lo sa bene, ci sono molti altri settori in cui la Cina ormai è leader nel mondo, e quindi anche per gli Stati Uniti, insomma, è diventato un partner difficilmente, da cui non si può prescindere, insomma. Quindi il legame molto forte economico tra questi due paesi, è molto difficile che Trump cerchi un conflitto, perché dal punto di vista politico oggi è una posizione piuttosto debole e potrebbe soffrire in alcuni settori, in particolare in cui il suo consenso ancora tiene. Potrebbe, per esempio, tutta l'industria, diciamo, l'industria automobilistica potrebbe essere molto sensibile da restrizioni cinesi. Quindi, diciamo, la Cina ha in mano anche leve importanti dal punto di vista politico per colpire gli stati dove Trump è ancora, diciamo, relativamente più popolare che anche altrove, insomma.
Valuteremo dunque la reale efficacia di questa grande operazione, questo D-Day di sanzioni commerciali imposto dagli Stati Uniti su Teheran. Dove ci porteranno? Grazie nel frattempo, professor Paolo Manasse, per essere stato con noi.
Grazie a voi, a presto, arrivederci.
Paolo Manasse, economista all'Università di Bologna. Non è l'unica guerra commerciale scatenata da Trump in questi giorni, perché se l'è presa ancora col Canada. Addirittura ha sfidato il Canada dicendo che il lago Ontario si chiamerà Lago America. L'avete sentito poco fa nelle notizie in breve del GR. Questa è una delle notizie che approfondiremo poi alle 19:30. Il Canada poi ha risposto a Trump con dei controdazi sui prodotti americani. Questa è Pop Sera, sono le 18:44 minuti. Tra poco parliamo della sorprendente visita del capo della CIA a Mosca. Prima però arrivano gli Stone Roses, questa è Made of Stone. Gli Stone Roses, la mitica band di Manchester tra anni 70 e 80, Pop Sera, le 18:48 minuti. Questa Questa era Made of Stone. Allora adesso, come promesso, andiamo ancora a Kiev, perché ieri vi abbiamo raccontato della riunione dei volenterosi in occasione dell'anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina dall'Unione Sovietica e del sostegno che è stato garantito a Zelensky dagli europei. Zelensky che in questa fase è a corto di missili Patriot per la difesa del paese. Allora, ci domandavamo ieri del perché a Kiev non fossero presenti gli inviati americani. Beh, forse la risposta sta nella notizia che ha dato oggi la CBS. Secondo il network americano, il direttore della CIA, John Ratcliffe, è volato in Russia a bordo di un aereo militare per alcuni incontri in programma oggi a Mosca. Saluto da Kiev l'inviata della stampa Anna Zafesova. Ciao Anna, bentornata.
Buonasera.
Allora, perché Ratcliffe è a Mosca e chi sta incontrando?
Beh, intanto pensiamo che Ratcliffe sia a Mosca, cioè non abbiamo nessuna conferma ufficiale, meno che mai abbiamo delle idee chiare sul perché è a Mosca. L'unica cosa che possiamo dire è che è qualcosa di straordinariamente importante, perché si tratta di un messaggio che è vero che il direttore della CIA ha dovuto portare di persona senza fidarsi nemmeno dei migliori canali diplomatici e di intelligence, quindi qualcosa di veramente molto molto importante. Il Wall Street Journal ha appena pubblicato un'indiscrezione al quale dice che Ratcliffe sarebbe venuto a Mosca per avvertire Putin, metterlo in guardia contro le eventuali conseguenze di una nuova mobilitazione, quindi di una escalation nei confronti dell'Ucraina, e altre fonti dicono che potrebbe essere un avvertimento rispetto alla a possibili attacchi ibridi o meno ibridi verso i paesi europei e innanzitutto ovviamente i paesi baltici e la Polonia, ma anche altri paesi, appunto, anche rispetto agli incidenti, agli attentati, alle esplosioni che si sono verificate contro le fabbriche di produzione militare che lavoravano per l'Ucraina in Europa, quindi che ci sarebbe stato un monito che Ratcliffe ha voluto parlare di persona. Ricordo che era già successo in passato, che in particolare nel 2022, che l'allora direttore della CIA Burns era venuto a Mosca, quindi già nel pieno della guerra, per mettere in guardia il Cremlino contro un'ulteriore escalation militare. Però questo, ovviamente, stiamo parlando sempre di ipotesi.
Sì, assolutamente, sono ipotesi, al momento appunto è solo la CBS, è stata la CBS a dire per prima che era in programma questo incontro a Mosca di Ratcliffe, dunque un monito, soprattutto dicono altre fonti, come ci spiegavi bene tu Anna, si lega, ti chiedo, in qualche modo a quell'assenza americana ieri e a quell'evento tanto importante per la storia recente dell'Ucraina?
Ma allora, in realtà a Kiev erano presenti due esponenti, due ex esponenti però importanti dell'establishment americano. C'era Kit Kellogg, il generale che è stato fino a qualche mese fa l'inviato di Donald Trump in Ucraina, così come Steve Witkoff lo è stato per la Russia. C'è stato il vicepresidente, l'ex vicepresidente degli Stati Uniti Mike Pence, quindi del precedente mandato di
nessuno
Trump,
dell'amministrazione in carica, però
esatto, c'è stata anche una nutrita delegazione di senatori americani, quindi l'impressione è che ovviamente chi continua a parlare con importanti esponenti dei repubblicani, però quelli, diciamo, più, passami il termine, più dei conservatori classici piuttosto rispetto ai MAGA, ecco, quindi che, d'altra parte c'è anche un altro aspetto su Witkoff e Kushner. Innanzitutto Witkoff e Kushner a Kiev non ci hanno mai messo piede, anche perché, diciamo, che hanno lavorato più sul versante cremlino, promettendo al Cremlino anche abbastanza, facendogli delle promesse che poi non si sono realizzate, ma comunque, diciamo, spostando l'equilibrio più verso la Russia. Secondo Witkoff e Kushner sono molto attesi in Russia. Soltanto l'altro giorno il portavoce di Putin, Dmitry Peskov, ha ricordato che la Russia non vede l'ora di accogliere il genero di Trump e il suo inviato a braccia aperte, quindi se fossero andati a Kiev e non a Mosca sarebbe stato veramente un gesto che Putin avrebbe letto come molto, molto, molto negativo. Se fossero andati anche a Mosca, a quel punto questa par condicio sarebbe stata totalmente fuori luogo, invece, perché andare a Kiev, dove non sono mai stati, per poi andare a Mosca, avrebbe totalmente svalutato la loro presenza per i festeggiamenti del 35 anniversario dell'indipendenza. Quindi credo che Wyckoff e Kutchin siano un po' a caso a parte. Che non ci sia stato un autorevole rappresentante dell'amministrazione, non so, Marco Rubio o qualcuno, questo già è molto
Significativo.
più significativo.
Equilibrismi quasi diplomatici, diremmo, in questo momento degli Stati Uniti. Un'altra notizia, Anna, proprio velocemente leggevo anche che l'aereo militare atterrato a Mosca oggi sarebbe atterrato l'aereo militare americano per prelevare un detenuto statunitense. Si potrebbe trattare di Charles Wayne Zimmerman, che era stato condannato a 5 anni per possesso di armi e munizioni ritrovate sul suo yacht. E notizie anche di questo tipo, chi è questa figura e in che modo rientra in tutto il discorso che facevamo?
Allora, su questo per il momento devo dire che non c'è alcuna notizia. È probabile che comunque che Mosca abbia voluto dare qualcosa agli Stati Uniti. Era già successo che altri prigionieri fossero stati restituiti, appunto, tra l'altro anche al Witkoff appena citato, come gesto di buona volontà, cioè questa sorta di, diciamo, di utilizzo di prigionieri, di ostaggi accusati in maniera più o meno arbitraria di spionaggio. Appunto, sappiamo che è già successo. In questo caso potremmo anche dire che magari non si è trattato, oltre che di un'ipotetica visita, diciamo, di avvertimento degli Stati Uniti confronti alla Russia, magari si è trattato invece anche di un tentativo di negoziare qualcosa, e con Mosca che ha offerto
Certo.
Qualcosa di interessante per gli Stati Uniti. Io ricordo che Mosca comunque si trova in una situazione piuttosto delicata anche a livello economico, quindi che ci possano essere segnali di diciamo richieste di aiuto all'amministrazione Trump in questi giorni è estremamente probabile.
Certo, assolutamente, c'è anche quell'aspetto. Invece, tornando sul lato di Kiev, ultima cosa che ti chiediamo, Anna Zasfesova, inviata della stampa, ti trovi proprio a Kiev. Dal vertice di ieri è uscita questa proposta di un piano di pace di Zelensky che contempli la trasformazione di una parte del territorio conteso in Ucraina, occupato in Ucraina, in una zona economica libera sotto il controllo dei paesi terzi. Un piano che oggi è già stato rifiutato dal Cremlino, ma io ti chiedo di cosa si tratta e soprattutto che messaggio intendeva dare Zelensky facendo circolare questa idea.
Allora, di solito quando parliamo di una zona economica libera è un messaggio rivolto a Donald Trump, sono già circolate idee simili anche rispetto al Donbass a un certo punto nelle varie trattative. L'idea era quella volta degli americani di trasformare il territorio del Donbass, che si trova sotto la sovranità e il controllo ucraino e che i russi esigono come condizione per, non dico fermare, ma almeno sospendere le ostilità. E lì c'era, a un certo punto era circolata questa proposta di trasformarlo in una sorta di zona economica libera sotto la gestione di non si capisce chi, congiunta americana, eccetera. È un po' una trampata, un po' come erano state altre idee trampiane, molto, diciamo, molto in uno stile da immobiliarista. Quindi diciamo che mi sembra che questo tipo di proposte, se viene fatto dagli ucraini, è per attirare l'attenzione del presidente americano, anche perché anche qua, insomma, le finestre di opportunità si stanno restringendo, cioè negli Stati Uniti è in corso la campagna elettorale per le elezioni di novembre, e quindi in più ci sono tutti i problemi con l'Iran, quindi e probabilmente l'interesse di Trump sull'Ucraina in questo momento è al minimo. È probabile che Zelensky abbia deciso che, diciamo, un incentivo di questo tipo poteva risultare interessante.
Un incentivo a Trump, sì. Grazie Anna Zafesova, buon lavoro, inviata a Kiev della stampa, a presto.
Grazie, grazie a voi, buon lavoro.
Grazie Anna, adesso tra poco partiamo, torniamo in Italia, prima però un artista che amo particolarmente di più per la sua carriera da solista, piuttosto che come chitarrista dei Red Hot Chili Peppers, e John Frusciante, questo è un suo brano Song to Sing When I'm Lonely.
Thank you. faults and you make me a baby. Faking a movement by no one seeing it. No one always finds peace wrong. No one chooses to beat my pride down. Symbols pierce right through me. People fail to be drawn off. Sunlight to fade accumulates. Love and pain to be clung to.
Song to Sing When I'm Lonely, John Frusciante, Pop Sera, Radio Popolare. Allora, come sapete, d'estate buona parte del dibattito politico con i suoi intrighi, i suoi retroscena passa dal meeting di CL e oggi a Rimini era una giornata particolarmente attesa. Perché? Perché era presente Matteo Salvini per l'arrivo di Matteo Salvini, non perché avrebbe dovuto dire qualcosa in particolare, ma perché ci si chiedeva come avrebbe reagito il leader della Lega all'ennesimo strappo dell'ala nordista del partito. Vi ricorderete, nei giorni scorsi c'è stato quella sorta di avviso di sfratto tra le righe di Massimiliano Romeo e di Attilio Fontana, che vogliono adesso l'affiancamento di Salvini con una squadra composta dai governatori del nord più Zaia. Hanno chiesto anche un vertice da fare a Salvini prima di Pontida, il raduno tradizionale raduno della Lega. La paura qual è? Quella dei governatori del nord, che con questo corso di Salvini nazionalista sempre più a destra è quella ormai di sparire alle prossime elezioni, e allora per non morire bisogna in qualche modo cambiare faccia, tornare alle origini. Un dibattito aperto nella Lega da diverso tempo, soprattutto dopo le debacle elettorali, ma che adesso sembra essere arrivato al suo acme, diciamo così. E allora oggi a Rimini Salvini si è incrociato con il presidente lombardo Fontana. Alla fine c'è stata la stretta di mano tra i due, sorrisi, battute, leggo dalle agenzie, però lo sappiamo, quei dissidi non sono affatto risolti. Il leader affronta forse uno dei suoi momenti peggiori nella sua vita da segretario. Ne parliamo con Andrea Carugati, giornalista del Manifesto. Benvenuto Andrea, ciao.
Buonasera, ciao.
Allora, ciao Andrea. Salvini ha detto, rispondendo ai giornalisti lì a Rimini, non mi inquieta nulla, sono pronto a una guida collegiale della Lega. È davvero così? Siamo arrivati a quel punto?
Allora, io sarei molto prudente, nel senso che l'obiettivo appunto di questo cosiddetto fronte del Nord è quello di commissariare Salvini e sostanzialmente di non fargli più dettare la linea e neppure le liste, che è la cosa fondamentale di qui alle elezioni. Francamente l'obiettivo di questo gruppo è abbastanza velleitario, a mio avviso, perché Il congresso è stato un anno fa e nessuno di loro ha presentato nemmeno una candidatura in alternativa o un correntone, diciamo, di opposizione a Salvini, che peraltro sta tenendo una linea di estrema destra da 2013, quindi non è una sua, come dire, un impazzimento improvviso, quello di trasformare un movimento autonomista in uno nazionalista. Quindi la critica di questi cosiddetto Fronte del Nord è tardiva, assolutamente tardiva e intempestiva. Lui, secondo me, ha deciso di, come dire, di non alzare i toni, però nella sostanza di concedere poco o nulla. Questa è la mia impressione. Dopodiché bisognerà capire se questi qua si accontenteranno oppure se scateneranno quella che potrebbe essere la cosa che potrebbe fargli male, una contestazione appuntita in maniera esplicita. Diciamo che però a questo punto una contestazione potrebbe anche avere l'effetto di irrigidire Salvini invece che di… certo, lui è di fronte per la prima volta a una contestazione, come dire, aperta della sua linea,
sì, formale, sì.
Pubblica e in maniera, come dire, anche fatta da persone che contano all'interno della Lega. Mi sembra che questo avvenga in un contesto sbagliato, che non c'è il congresso, che è stato un anno fa, e non c'è neanche la possibilità ragionevole di un cambio di leadership adesso. Quindi tutti quelli che, diciamo, stanno parlando da Zaia in giù e Fontana dovevano parlare prima, visto che era già chiaro l'anno scorso che la spinta propulsiva, diciamo, della Lega di estrema destra era già ampiamente finita, perché al sud i risultati sono sempre stati sempre più bassi, perché prima Meloni e poi Vannacci hanno tolto, diciamo, tutto quel patrimonio di voti in più che Salvini aveva ottenuto fuori dai consensi tradizionali della Lega, e quindi diciamo che la linea aveva già, scontava già tutti i suoi limiti un anno fa. Adesso francamente lui è in difficoltà sicuramente, perché i sondaggi sono terribili. Lì la battaglia sarà sostanzialmente per dividersi le spoglie dei 30-40 parlamentari che riusciranno a eleggere al prossimo giro, che Salvini vorrebbe fare tutti i suoi e invece loro vorrebbero avere qualche voce in capitolo. Questo poi mi sembra alla fine l'obiettivo, certo, della contesa.
Certo, un avviso di sfratto che arriva fuori tempo massimo, e forse la vera resa dei conti la vedremo dopo le elezioni politiche del prossimo anno.
Sì,
anche
io penso, esatto, bravissimo, che la leadership di Salvini si consumerà, come poi è anche normale in democrazia, alle elezioni. Che il suo ciclo politico sia finito non c'è dubbio, che lui però a questo punto riesca a essere lui il leader che porta il partito al voto, anche questo mi sembra abbastanza inevitabile. Loro vogliono fare un'operazione, loro hanno lucrato, diciamo, negli anni in cui lui aveva successo e potere del suo successo, pur non condividendone la linea, e di fatto poi ora che questa cosa non funziona più, come dire, sperano di correggerlo in corsa. A me sembra un tentativo. Lui mi pare di aver capito che sta cercando di, come dire, di non alzare troppo i toni, di dire sì, coinvolgerò tutti, ma in realtà secondo me vuole tirare dritto per la sua strada, anche perché oggettivamente dopo 13 anni alla guida della Lega una
si è esaurito un ciclo, sì.
Una improvvisa conversione di Salvini sui temi, diciamo, del federalismo, del nord, dopo che lui ha fatto tutto il suo ciclo politico di leader come un leader invece nazionalista e di estrema destra, francamente mi sembrerebbe abbastanza…
Sì, sarebbe paradossale, assurdo. Sicuramente. Ecco.
Lui ha avuto il merito politico, visto ovviamente da destra, di intuire prima degli altri questo vento, diciamo, nazionalista, sovranista che soffiava in Europa oltre 10 anni fa, lo ha saputo cogliere per un periodo, poi è stato colpito dal fatto, dai suoi errori politici come il Papete indubbiamente, ma anche dal fatto che altri protagonisti, diciamo, più in linea, diciamo, con la storia destra, sono imposti al suo posto con maggiore evidentemente credibilità, cioè la Meloni e adesso Vannacci. Forse, perché io userei mille condizionali sul fatto che Vannacci viene già accreditato come un protagonista sicuro della prossima fase politica, io vorrei vedere le elezioni prima, ecco.
Possiamo allora dire che l'ala del Nord sta preparando il terreno per quello che potrebbe essere il futuro dopo le elezioni politiche, anche in base a come andranno, e iniziano le… Anche tu dicevi, possiamo aspettarci forse qualche contestazione ancora più formale e ufficiale, potremmo vederla a Pontida anche, dove sappiamo c'è anche un'insoddisfazione della base che potrebbe essere, allora, evidente in quel raduno, no?
Ma certo che potrebbero, a loro potrebbero anche o come dire, o promuovere o addirittura invece, come dire, essere testimoni di una insubordinazione, come dire, spontanea, no? Di militanti che forse sono un po' stufi di parlare del ponte di Messina, eccetera, eccetera. Dopodiché non credo che, ecco, anche un'eventuale contestazione potrebbe portare poi a un risultato politico reale, nel senso che non penso che Salvini mollerà la presa prima del voto, anche perché purtroppo è noto che, insomma, il fatto che il centrodestra possa ancora vincere le prossime elezioni politiche è ancora possibile, quindi lui, se dovesse vincere ancorché ridotto insieme a Meloni, e questo vorrebbe dire che poi lui alla fine è difficile da disarcionare anche in caso. Se invece dovesse vincere il centro-sinistra, obiettivamente si è chiuso un ciclo e si aprirebbe una fase successiva in cui sicuramente magari figure come Zaia potrebbero avere. Però ricordiamo sempre che Zaia non ha mai avuto una capacità o una volontà di porsi come leader politico generale del partito, né come leader nazionale. È sempre stato un amministratore molto apprezzato nel suo territorio, un personaggio sicuramente popolare, ma non ha mai avuto né la qualità politica nella volontà per poi proporsi come alternativa a Salvini, cosa che poteva fare per esempio lo scorso anno.
Eh sì, anche incognite su Zaia come leader nazionale, certo, rimangono, e dunque si apre uno scenario sicuramente molto, ancora molto difficile da inquadrare per il futuro della Lega post Salvini, se davvero si dovesse andare in quella direzione. Ma senti Andrea, però al di là delle prime contestazioni ufficiali formali di quello che sarà Pontida, io leggevo anche che un altro segnale potrebbe arrivare sulle preferenze quando si tornerà a votare quell'emendamento al Senato sulla legge elettorale, dove già sappiamo la maggioranza ha avuto un gran bel inciampo. Anche lì forse se dovesse riproporsi lo stesso schema, Salvini sarebbe di fatto senza il controllo dei suoi gruppi. Anche quella è un'ipotesi, no?
Beh, allora sicuramente che nella Lega ci sia malumore sulla legge elettorale è sicuro, anche perché la Lega con la legge di chi vuole Meloni avrà meno posti di quelli che avrebbe senza questa legge, cioè con la legge attuale, con i collegi. Il capogruppo è Romeo, che è al Senato, che è uno dei principali oppositori interni a questo punto, quindi sicuramente lui potrà manovrare la sua truppa parlamentare. Quindi diciamo, io non mi aspetto qualche sorpresa nel passaggio della legge al Senato. Sicuramente ci potrebbero essere, non è affatto scontato né che passi così come era uscita dalla Camera, né che appunto passi senza problemi. Quindi sicuramente uno dei primi cartini di tornasole della crisi della Lega sicuramente sarà la legge elettorale, questo non c'è dubbio, anche se Meloni è molto determinata a portarla in porto, e quindi, come dire, la Lega deve anche stare attenta che poi una crisi di governo potrebbe portare alle elezioni anticipate, che sarebbero per la Lega una iattura in questo momento.
Comunque,
quindi sicuramente il rapporto con Romeo e il rapporto con la gestione dei senatori sicuramente è uno dei temi di questo autunno.
Diciamo che sarà una verifica cruciale d'inizio anno scolastico per tutta la maggioranza, quel passaggio al Senato della legge elettorale. Andrea, un'ultimissima cosa al volo, visto che parliamo di Lega, parliamo di meeting di Rimini. Oggi c'era un altro protagonista leghista al meeting di Rimini, che era il ministro dell'istruzione Valditara, e ha fatto una proposta che è questa: lo studio dell'italiano anche per i genitori dei figli stranieri che vanno male a scuola. Che te ne pare? Un'ultima battuta su questo, se puoi.
Beh, lì mi pare che ci sia chiaramente una rincorsa con Vannacci, che nelle sue proposte di programma che ha fatto ieri c'è tutta questa questione sempre della scuola, no? Tra l'altro appunto l'esponente, diciamo, di Futuro Nazionale che si occupa di scuola è quello che prima era nella Lega, Rossano Sasso, che ha in qualche modo ispirato tutti i provvedimenti più demenziali che Valditara ha approvato in questi anni, quelli punitivi verso gli studenti, eccetera, eccetera, anche in parte, insomma, diciamo, questo irrigidimento, diciamo, delle regole nell'istruzione in maniera un po' così anni 50. Quindi diciamo che ci sia una rincorsa, oltre che sull'immigrazione, anche sul tema, diciamo, dell'istruzione tra Lega e Vannacci, è sicuro anche questo che ci sarà, insomma. Quindi in questo caso, sono molto permeabili, diciamo così, i canali fra le due forze politiche. Del resto poi in gran parte Vannacci nasce da una scissione della Lega sostanzialmente, quindi di fatto questa rincorsa a destra si vedrà anche sui temi dell'istruzione, insomma, quindi o istruzione e immigrazione, che nel caso della proposta che tu citavi
si incrociano perfettamente, anzi vanno di pari passo. Competizione a destra a tutto campo. Grazie Andrea Carugati, bene, grazie mille, giornalista del Manifesto, buon
grazie
lavoro.
A voi. Ciao. Grazie, ciao.
Ciao, ti leggiamo, Andrea Carugati. Un saluto a lui, chissà perché, a parlare di Salvini, Valditara, del meeting di CL, mi sono venuti in mente loro, Elio e le Storie Tese.
Resta con me, signore, la sera.
Elliot,
resta con me e avremo la pace. Fammi impazzire, fammi penare, la notte mai più scenderà. Ti porteremo i nostri fratelli, li porteremo lungo le strade. Vita mia, non m'importa, non passate, non m'importa chi t'ha avuta per le vie del mondo, signor. Non m'importa, non passate, non m'importa chi t'ha avuta, resta con me, con me.
Lasciare la tua casa, ah, cosa speri di trovare? La strada è sempre quella, ma la gente è differente, ce n'è mica, ah,
dove credi di arrivare?
Born, ponte di Abramo,
ponte di Abramo.
Andate e predicate il mio Vangelo, parola di Yahvé. Abbandonate, le han lasciate i pescatori.
Son partiti con Gesù.
La folla che osannava se n'è andata, ma in silenzio è una domanda. Ah,
sembra i dodici portar.
Poi Abramo. Quello che lasci tu lo conosci, il tuo Signore cosa ti dà?
Elio.
La terra e la promessa,
parola di Yahvé.
Esce dalla tua terra e vai dove ti mostrerà,
parola di Yahvé.
Esce dalla tua terra, vai dove ti mostrerà,
parola di Yahvé.
Elio e le sue tese, Born to be Abramo, ultimi 10 minuti di questa prima ora di Pop Sera, prima di lasciare spazio al giornale radio per tornare adesso sul caro carburanti. Oggi la notizia è che ci sarà un'ulteriore proroga del mini sconto sul diesel, domani verrà approvato un altro decretino in Consiglio dei Ministri, ma soprattutto, ed è questo quello su cui ci concentriamo adesso, in Europa si è aperto, continua un dibattito sulla possibilità di tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere in modo tale da recuperare risorse per alleggerire i costi dei cittadini. Allora, dopo la richiesta di alcuni stati membri, tra cui l'Italia, e la risposta della Commissione europea che ha detto che già gli stessi paesi possono autonomamente introdurre misure di questo tipo, oggi il capitolo in più è che la presidenza di turno del Consiglio europeo, la presidenza irlandese, ha detto che a tutti gli effetti ci sarà un confronto in Europa tra i vari paesi su questo. Allora saluto Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News. Ciao Andrea.
Ciao, buonasera, buonasera all'ascoltatore.
Andrea, cioè, che te ne pare? Perché la discussione sugli extra profitti, alla fine, l'abbiamo visto, si è sempre risolta nel nulla in tutti questi mesi. Stavolta il dibattito ti sembra avere almeno i piedi per camminare?
Ma guarda, no, non molto, perché mi sembra che si stia tentando di giocare un po' sul tavolo europeo a quando fa comodo, cioè quando non ci si vuole sporcare le mani con provvedimenti nazionali. Questa affermazione che ho visto fare oggi, soprattutto dal MEF, che una tassazione creerebbe asimmetrie diciamo di mercato, è francamente non accettabile, nel senso che per esempio alcuni paesi europei, dopo il provvedimento che venne varato nel 2023, hanno mantenuto un prelievo sugli extra profitti e non mi sembra che abbia prodotto alcun effetto distorsivo di mercato, anzi ha avuto un effetto positivo per chi l'ha fatto, penso la Spagna, ma non è solo la Spagna. Quindi più che mai l'impressione è che soprattutto Roma non voglia prendere decisioni, perché c'è una profonda divisione all'interno della maggioranza e anche un'incapacità tecnica. Poi alla fine, se questa tassa sugli extra profitti va a colpire due aziende che sono di fatto dello Stato, su cui tu avresti dovuto negli ultimi 20 anni imprimere una svolta dal punto di vista strategico-industriale, è evidente che sei fortemente ricattabile o comunque condizionabile dagli stessi vertici di queste imprese. Mi riferisco in particolare a Eni, Snam e altre imprese come le multi-utility, che poi sono controllate o comunque partecipate dalle amministrazioni locali importanti.
Mm-hmm. Sì, Eni e Snam sono al centro di tutta questa questione, soprattutto dal lato italiano, però Andrea, appunto, io non ho capito bene la posizione italiana, perché da un lato chiede a Bruxelles di far qualcosa, dall'altro la Commissione dice che no, potete fare da soli voi, e poi replica dicendo che soltanto un intervento europeo garantisce quell'equità che tu già ci stavi accennando. Poi ci sono tutte le questioni interne alla maggioranza su cui restano divisi, ma allora perché in qualche modo far parte di quel gruppo di paesi che chiedono all'Europa di intervenire, soltanto per lavarsene le mani poi sulla decisione finale?
Beh, per avere una valida scusa per dire ce lo impone Bruxelles, e quindi di fronte a eventuali proteste appunto delle lobby petrolifere e gasiere si può sempre dire ma alla fine l'ha imposto Bruxelles e quindi è inutile che vi lamentiate. Questo mi sembra un po' il gioco. D'altra parte anche questo continuo prolungamento del mini sconticino sulle accise ha assunto caratteristiche ridicole, non ha nessun impatto, produce un costo per le casse pubbliche e non ha nessun intervento ovviamente infrastrutturale rispetto ai problemi connessi alla dipendenza dalle fonti petrolifere e dal gas. Tra l'altro le prospettive sull'inverno sono preoccupanti, perché se il petrolio ormai si è consolidato e potrebbe scendere, sul gas invece la speculazione sembra che sia destinata a crescere in vista del periodo invernale.
Mm-mm. Insomma, l'Europa fa comodo quando la si utilizza così strumentalmente,
esatto,
per poi provare in qualche modo ad andare avanti e trovare una soluzione a un contesto che, appunto, come dicevi anche tu, con questi decretini finora non ha sortito alcun effetto. Ma poi, andando sempre nelle pieghe di quest'ultima risposta italiana, che cosa intendono loro quando chiedono che venga garantita equità poi nella tassazione sulle varie aziende petrolifere comunitarie, perché ci sarebbe un disequilibrio in quel caso?
Ma no, guarda, io questa credo che sia veramente un falso problema, nel senso che si tratta in tutti i casi di imprese multinazionali. La verità è che bisognerebbe agire sulla definizione corretta dell'imponibile oggetto della tassazione, perché già nel 2023, rispetto alle aspettative molto superiori, alla fine gli incassi furono più limitati, perché queste imprese, comprese quelle italiane, hanno una rete di consociate controllate che gli permettono sostanzialmente di trasferire o comunque di eludere parzialmente eventuali tasse su gli ultraprofitti. E quindi in questo caso veramente mi sembra una scusa, insisto, sì. La Spagna per esempio ha mantenuto un provvedimento di prelievo fiscale sul comparto petrolifero, e come sappiamo le bollette energetiche, i costi medi in Spagna sono nettamente inferiori, ma lì c'è stata anche una strategia sulla struttura industriale dell'offerta, insomma.
Sì. Spagna a parte, ci dobbiamo aspettare che qualche altro Stato membro europeo possa andare in questa direzione? C'è sentore di questo? Anche come esempio, poi?
Beh, la Spagna e Portogallo mi sembra che siano abbastanza determinati a questa strategia. C'è sicuramente un conflitto di interessi in alcuni paesi centro-nord europei, penso all'Olanda, ai paesi nordici, che hanno grandi interessi o per la residenza delle multinazionali nei loro sistemi fiscali come l'Olanda, o perché sono dipendenti dalle vendite del gas come la Norvegia, anche se la Norvegia non è formalmente all'interno appunto dell'Unione direttamente. Questa è un po' una dinamica tipica dell'Europa, quindi la tassazione sarebbe assolutamente percorribile anche a livello italiano, e anzi probabilmente se il primo paese importante dimensionalmente come l'Italia dovesse scegliere questa strada, probabilmente sarebbe seguita da altri, compresa dalla Germania, che in questo momento è quello che ha meno interessi rispetto alla filiera del petrolio e del gas.
Senti Andrea, abbiamo ancora 3 minuti, ma oggi c'era un'altra notizia economica che campeggiava praticamente sulle aperture online di tutti i principali quotidiani italiani, ed è la notizia che Leonardo Maria Del Vecchio ha lasciato Essilor Luxottica, ha preso le distanze in conflitto con il CEO, l'amministratore delegato di Essilor Luxottica, Milleri. Ci dai la tua chiave di lettura di questa vicenda?
Guarda, la cosa è abbastanza semplice. Leonardo Maria Del Vecchio sono mesi che cerca di trovare una soluzione per liquidare i fratelli all'interno della cassaforte Delfin e prenderne il controllo. Questa operazione non gli riesce, perché ci sarebbe bisogno di molti, molti soldi, e lui in parte considera corresponsabile di queste difficoltà Francesco Milleri, che è effettivamente Deus Ex Machina anche di Delfin, il presidente di Delfin, è quello che ha fatto la strategia, oltre che essere l'amministratore delegato di Luxottica, e quindi evidentemente queste dimissioni sono dimissioni per posizionarsi e per cercare di trovare una soluzione, forse puntando su un'insofferenza di altri componenti della famiglia che sono legati da una serie di vincoli posti a suo tempo dal fondatore del gruppo e che impediscono non solo la cessione delle quote degli eredi, ma addirittura anche l'utilizzo delle quote per poterle posizionare a pegno per ottenere risorse. Quindi lui ha scelto questa strada, forse auspicando che questo possa far saltare un po' questi equilibri complessi.
Tutto il grande risico bancario che coinvolge MPS, Mediobanca, Generali, c'entra marginalmente in questa storia dunque?
No, c'entra decisamente in modo marginale, anche perché le partecipazioni che Delfin ha, che sono molto importanti sia in MPS sia nelle Generali, in questo momento non sono direttamente sul tavolo, potrebbero diventarlo qualora si aprisse davvero il capitolo della ristrutturazione della compagine societaria, che ha però dei vincoli legali in Lussemburgo, perché molte di queste quote sono custodite in una cassaforte lussemburghese, e quindi fino a quando non c'è un pronunciamento formale sarà difficile muoverle, come dicevo, sia dal punto di vista della compravendita sia dal punto di vista dell'eventuale utilizzo per ottenere ingenti risorse finanziarie.
Ottimo, grazie Andrea Di Stefano, grazie come sempre, ciao e a presto.
A voi, buona serata.
Ciao. A te Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News, 8 secondi al giornale radio di Popolare Network. Omar Cagnello già dall'altra parte del vetro nello studio 1, Popsera, torna più tardi, subito dopo.
State ascoltando Radio Popolare.
Le 19.47 minuti, seconda parte di Pop Sera, subito dopo il GR. Ben ritrovati a tutte e tutti da Mattia Guastafiero. Altre storie in questi 45 minuti fino alle 20.30, storie soprattutto che arrivano dalla cronaca italiana. Partiamo da quanto avrete sicuramente sentito in questi giorni, quanto accaduto a Borgo Mezzanone, il ghetto dei braccianti che si trova in Puglia, nel Foggiano, una storia che è andata avanti per diversi giorni fino ad oggi, in cui arrivano novità. È la storia di Saddam Hussein, un giovane pakistano di 32 anni che era scomparso da 18 giorni e che poi nel weekend è stato trovato morto, è stato trovato nel bagagliaio della sua auto a pochi chilometri dal ghetto di Borgo Mezzanove, dove appunto viveva. E la notizia di oggi è che sarebbe stato pestato e ucciso a coltellate. Questo è il primo esito dell'autopsia di cui abbiamo avuto notizia nel pomeriggio. Tra le piste seguite ora dagli inquirenti c'è quella del caporalato. Infatti, fin dal ritrovamento del cadavere, un connazionale aveva riferito che Saddam era solito accompagnare alcuni migranti residenti nel ghetto di Borgo Mezzanone con la sua auto, nelle campagne poi del Tavoliere. È probabile allora che possa essere stato a tutti gli effetti un caporale, che questa attività poi possa essere stata alla base del delitto. Una vicenda che di nuovo, per l'ennesima volta, accende i riflettori su quei luoghi, quei ghetti di braccianti a cui lo Stato non riesce a trovare una soluzione da decenni ormai, lasciando tutto ostaggio della criminalità, dello sfruttamento, del caporalato. Non è la prima volta che ci occupiamo di questo, però questa storia ci dice oggi qualcosa di più. Ne parliamo insieme a Leonardo Palmisano, sociologo, esperto di caporalato, più volte nostro ospite. Dunque, di nuovo benvenuto sulle nostre frequenze, Palmisano, grazie.
Buonasera.
Allora, dicevamo, questa storia in particolare ci dice alcune cose in più. Adesso non sto a fare l'elenco di tutte le vicende che ci hanno portato a interrogarci sul caporalato nelle campagne del Sud Italia. L'ultima è quella dei braccianti che erano stati bruciati vivi in un'auto, una storia che colpì molto l'opinione pubblica, ce la ricordiamo. Ma oggi la storia di Saddam Hussein ci dice che era un lavoratore regolare, e questo a tutti gli effetti è una novità in più, no, rispetto alle storie che siamo abituati a raccontare.
Sì, allora, non è una novità se era un caporale, nel senso che buona parte dei caporali stranieri è spesso regolare. È una novità il fatto che un regolare venga ucciso, che un potenziale caporale venga ucciso, il che rappresenta in qualche misura anche l'esistenza di conflitti sul lucro illegale e segregante sulla manodopera, e rimanda immediatamente alla mancata spesa dei fondi PNRR per favorire l'uscita dai ghetti, e come sappiamo la nostra normativa, la legge Bossi-Fini, consente che possano fruire di servizi soltanto i regolari. Se così fosse stato, cioè se avessimo speso quei 54 milioni di euro che erano destinati al comune di Manfredonia perché non ci fosse più Borgo Mezzanone, noi probabilmente oggi non parleremmo di un morto, ma parleremmo d'altro, parleremmo di integrazione abitativa.
Perché che cosa prevedeva esattamente quel progetto finanziato coi fondi del PNRR nello specifico?
Prevedeva di costruire con i comuni, che il governo costruisse con i comuni dei piani di azione locale che avrebbero dovuto consentire ai braccianti regolari di uscire progressivamente dal ghetto e di entrare invece in condizioni abitative dentro il tessuto urbano. E quindi a tutti gli effetti era stato pensato come un processo di, come dire, socializzazione metropolitana, è favorito anche dal contributo dato dall'ANCI, perché questo progetto nasce da un censimento che Draghi, il governo Draghi e l'ANCI fecero insieme. Invece il governo Meloni ha preferito non spendere questi fondi, che solo su Manfredonia erano 54 milioni di euro, complessivamente oltre 200 milioni di euro che sono stati restituiti, nonostante il governo abbia cambiato due volte il commissario, quindi abbiamo pagato dei commissari per non spendere questi fondi.
Ufficialmente la motivazione per cui non sono stati spesi qual è?
Che sostanzialmente i piani di azione locale dei comuni non erano adeguati a quello che pretendeva il governo, ma in realtà ci sono stati dei vuoti, tantissimi vuoti temporali. I vuoti più grossi e più lunghi sono quelli che ha generato Fitto quando era ministro del PNRR, quindi prima di andare a Bruxelles, ministro dei fondi PNRR, non rispondeva alle sollecitazioni dei comuni, né a quelle della Regione Puglia, che di tasca propria aveva messo dei fondi affinché i piani di azione locale fossero disegnati con professori del Politecnico di Bari, cosa che c'è, ci sono ancora questi piani di azione locale. A un certo punto, nonostante le sollecitazioni, si apprende che secondo i commissari, secondo il governo, i piani di azione locale non erano adeguati, quindi i comuni avrebbero dovuto ingoiare l'ennesimo acquisto di container, cosa che avrebbe semplicemente righettizzato i braccianti e quindi favorito quello che poi è successo negli ultimi giorni, addirittura aumentato probabilmente la presenza di braccianti non regolari.
Sì, una storia che avevamo anche raccontato 2 anni fa, e oggi drammaticamente vediamo, possiamo dire, un effetto, adesso senza andare troppo in là con la vicenda personale di Saddam Hussein, però colpisce il fatto che lui fosse regolare, nonostante fosse regolare, comunque è entrato nella rete della criminalità organizzata, del caporalato, perché in qualche modo, anche se sei regolare e se sei un bracciante, questo non basta a vivere una vita dignitosa almeno.
Assolutamente no, tant'è vero che io e l'onorevole Cuperlo e l'onorevole Stefanazzi nell'ottobre del 2024 abbiamo presentato alla Camera un progetto di regolarizzazione per ricerca da lavoro simile a quello che poi ha portato avanti e sta portando avanti Sanchez in Spagna per i residenti nei ghetti. Anche lì non abbiamo ottenuto risposta. Perché è un processo di regolarizzazione? Perché se noi regolarizziamo è più difficile, avendo tutti i diritti irregolari, è più difficile che possano essere sottoposti a ricatto da parte dei caporali. E inoltre avremmo speso quei fondi consentendo a questo punto davvero lo svuotamento civile del ghetto. In questo momento così non è. Quest'estate Borgo Mezzanone ha raggiunto le 5-6.000 presenze, ma poco distante da lì, prevalentemente non regolari, poco distante da lì c'è un altro ghetto, l'ex gran ghetto di Rignano, Torretta Antonacci, che esplode e dove si vive in una condizione addirittura peggiore di Borgo Mezzanone, dove sono sottoposti i braccianti e le braccianti, perché lì ci sono anche delle donne, a un oggettivo ricatto da parte di caporali prevalentemente stranieri, ma collegati alla mafia locale, e quella non è una provincia immune dal fenomeno criminale, lo sappiamo tutti. Quindi questo è il punto. Bocciata quella proposta, meglio, mai discussa quella proposta di regolarizzazione che portammo alla Camera nell'ottobre del 2024, hanno preferito poi non spendere quei fondi, e questo è quello che accade.
E spieghiamolo ancora più esplicitamente: se Saddam Hussein, bracciante regolare, avesse avuto a disposizione quei progetti, quindi fosse inserito in un percorso urbano grazie ai fondi del PNRR, avesse di fatto avuto una casa, in che contesto diverso si sarebbe ritrovato?
Ma intanto in un contesto di mix sociale, non invece in un contesto di assoluta deprivazione e segregazione razziale. Avrebbe avuto a disposizione la possibilità di poter socializzare con degli autoctoni, cioè con degli italiani, perché il piano di azione locale del comune di Manfredonia, ma come lo stesso comune di San Severo, prevedeva appunto una distribuzione sul territorio, ovviamente su base volontaria, quindi avremmo potuto maturare anche con fondi regionali. La Regione Puglia si era messa a disposizione per aumentare, arrivare fino a 7, 8, 9 milioni di euro l'anno per favorire questa inclusione e integrazione socio-abitativa. In qualche misura avremmo, come dire, fatto quadrare il cerchio. E questo non è accaduto, e quindi di fronte a ciò che non è accaduto noi registriamo che vi è, come dire, un processo di righettizzazione, di caduta nelle reti criminali anche di persone che hanno un permesso di soggiorno, perché evidentemente si è passati da quella che prima era la guerra tra poveri a organizzazioni criminali, anche micro, che fanno guerra tra loro lucrando sulla pelle degli irregolari.
Dove manca lo Stato si allarga la rete della criminalità, e di fatto è così, e in qualche modo questa storia ci dice un po' anche questo. Abbiamo ancora pochi minuti, Leonardo Palmisano, però le vorrei chiedere se l'ha visto anche di recente, oggi che cos'è il ghetto di Borgo Mezzanone?
Il ghetto di Borgo Mezzanone adesso sta assumendo i caratteri della stanzialità, perché le baracche di lamiera e di carta cerata che prendono fuoco d'inverno sono sostituite sempre più da baracche di tufo comprato ovviamente sul mercato nero, il che rappresenta la sconfitta della ipotesi di uscire dal ghetto. Lì ci sono braccianti che vivono in quelle condizioni da 10-15 anni, sono arrivati giovanissimi, molti dei minori stranieri non accompagnati che scompaiono, ci dice l'Oxfam, no? Ogni anno, che scompaiono poi dai radar delle statistiche italiane, finiscono all'interno delle baraccopoli, assoggettati a sistemi criminali. Quindi questo è in questo momento Borgo Mezzanone. Per fortuna la Regione Puglia porta lì un po' d'acqua, assistenza sanitaria, grazie ai volontari della Caritas, c'è uno sportello della CGL, ma tutto questo non, come dire, innalza di poco la qualità della vita, perché chiunque non può vivere in una baracca, sia essa di lamiera, sia essa di tufo. Siamo, come dire, in una condizione dove lo smantellamento coatto è impensabile, perché non può, come dire, intervenire così la questura con un'operazione di polizia contro 5.000 persone. Avremmo potuto invece costruire un percorso lungo, biennale, e questo purtroppo a causa del governo Meloni non è stato fatto.
Le responsabilità sì, sono evidenti, soprattutto in quello che ci spiegava con i fondi del PNRR. Leonardo Palmisano, sociologo, esperto di caporalato, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi per avermi ospitato.
A presto e buon lavoro. Solo per assonanza con il Sud Italia, Pino Daniele e Giorgia, Vento di Passione.
Mm-hmm. il ricordo di un amore viaggia nella testa e non c'è una ragione quando cerchiamo quel che resta. È come un vento di passione o una rosa rossa, il ricordo di un amore ci cambia e non ci lascia. Se avessi avuto almeno un'occasione, adesso che so trovare le parole, ma il ricordo di un amore continua a viaggiare nella testa.
Il ricordo di un amore lascia in bocca il sale ed arriva dritto al cuore senza nemmeno avvisare. In una lettera d'amore, è nel canto del mare, ma il ricordo di un amore ci parla e non ci passa. Se avessi avuto almeno un'occasione, adesso che so capire le parole, ma il ricordo di un amore continua a viaggiare nella testa.
Meravigliosa questa Vento di Passione di Pino Daniele e Giorgia, ce la siamo ascoltata tutta qui a Popsera, adesso dai braccianti di Borgo Mezzanone ad altri lavoratori sfruttati, i rider, i ciclofattorini che ogni giorno ci portano il cibo a casa, però almeno in questo caso con una notizia che possiamo definire in qualche modo positiva, perché una nuova importante ordinanza emessa d'urgenza dal Tribunale di Torino ha riconosciuto gravi omissioni in materia di sicurezza, sia nella valutazione dei rischi che nelle misure di sicurezza contro Glovo, una delle piattaforme di consegna di cibo a domicilio, nel modo in cui trattava i propri ciclofattorini, e ha disposto precise misure ora a tutela dei lavoratori, misure che impongono a Glovo di garantire al rider calzature ergonomiche, abbigliamento adeguato alle varie condizioni climatiche, estate, inverno, pioggia. L'estate sappiamo quanto è stata dura anche per i ciclofattorini, ha imposto un luogo di riparo durante l'attesa degli ordini, l'accesso gratuito a servizi igienici, oltre ai dispositivi per le alte temperature come copricapi con visiera, occhiali da sole con filtri UV, crema solare ad alto fattore protettivo, sali minerali, borraccia termica e acqua, tutta una serie di dispositivi e misure di cui finora i rider erano sprovvisti. Una notizia importante ancora in questo caso è la magistratura a doversi muovere per garantire i diritti dei ciclofattorini che operano sul territorio italiano. Dalla politica quasi nulla. Io saluto l'avvocata del lavoro Giulia Druetta, che spesso si occupa di cause che riguardano i rider. Benvenuta avvocata, eccoci.
Grazie, buonasera.
Buonasera, perché è così importante adesso questa ordinanza?
Ma l'ordinanza ha sicuramente un grande impatto, si rivolge a un solo lavoratore che ha depositato appunto il ricorso d'urgenza, che nello specifico ha avuto un malore durante le consegne. È importante perché si è analizzato il documento di valutazione del rischio della società, il tribunale ha accertato delle omissioni e delle carenze dentro questa valutazione del rischio e ha disposto delle specifiche tutele, quelle che ha menzionato poc'anzi. E queste sono, questa ovviamente sentenza però è un principio estendibile chiaramente anche agli altri lavoratori che lavorano nelle medesime condizioni. Io credo che sì, sia una sentenza importante, ma che ci dica qualcosa di positivo e qualcosa anche di negativo, però, perché quello che afferma la sentenza sono principi, dal mio punto di vista, del tutto basilari. Avere accesso gratuitamente ai servizi igienici piuttosto che avere un luogo dove al riparo, dove attendere gli ordini, avere del vestiario che ti permetta in caso di caduta di non insomma di limitare i possibili danni e le possibili lesioni, mi sembra un tema di primaria importanza. E che spesso con la questione del lavoro su piattaforma, delle nuove tecnologie, ci si è un po' dimenticati i principi basilari del nostro ordinamento. È normale che il datore di lavoro debba fornire dispositivi di sicurezza, debba predisporre delle cautele, e se pensiamo ai postini che vediamo tutti i giorni, hanno un mezzo di lavoro, sono vestiti da capo a piedi, ci sono dei documenti di valutazione del rischio e delle informative che la società, che le poste insomma gli fornisce per dirgli come effettuare il recapito della posta in sicurezza. Il fatto che queste cautele non siano mai state predisposte in questi 10 anni è la ragione per cui sentiamo spesso di rider che hanno subito infortuni fino a eventi più gravi come appunto decessi o aggressioni, perché anche il fatto che il rider debba portare con sé del contante poi produce degli effetti che non sono stati minimamente considerati dalla società, o il fatto che debba tenere sulle spalle dei carichi pesanti. Io credo che questo sia un primo passo, è un primo passo molto importante, perché stabilisce appunto queste tutele, dal mio punto di vista sono minime. La problematica è come mai queste società non hanno fatto niente prima e come mai a fronte di un ordine dell'autorità giudiziaria la società in questione non si sia adeguata. Perché, questa è la domanda che dobbiamo porci.
Sì, perché poi, esatto, io vorrei capire se, visto che lei diceva adesso è estendibile, no, ad altri lavoratori anche le disposizioni di questa ordinanza, significa che adesso la piattaforma Glovo è in qualche modo obbligata a doversi mettere in regola con queste disposizioni per tutti i suoi ciclofattorini?
Non direttamente da questa ordinanza. Noi abbiamo già presentato col sindacato SB a luglio degli esposti agli ispettorati del lavoro sugli stessi temi e procederemo in tal senso anche depositando degli esposti nelle procure, perché la società ha degli obblighi di sicurezza e questo è indubbio, anche perché nel 2019 la legge Rider ha disposto l'applicazione del test unico a tutti i ciclofattorini, quindi non è una questione di oggi, è una questione già che doveva essere presente prima. Il fatto che la società non si sia adeguata, chiaramente sono le istituzioni competenti a doversi muovere. Noi ovviamente possiamo denunciare le omissioni alle istituzioni competenti, poi possiamo fare le cause per i singoli rider, chiaramente, però ci vorrebbe un intervento più ampio, appunto istituzionale, per far sì che queste società si mettano a norma e che regolarizzino la loro posizione.
Un intervento più ampio è solo un intervento legislativo?
Ma no, dal mio punto di vista l'intervento delle istituzioni competenti, intendo dell'Ispettorato del Lavoro e delle procure, che anche senza un esposto potrebbero comunque attivarsi. È chiaro che anche un intervento legislativo in campo, ci sarà il recepimento della direttiva europea, che non va specificatamente a parlare di sicurezza, ma che comunque va a estendere sicuramente le tutele del lavoro subordinato a tutti i lavoratori di piattaforma e le lavoratrici di piattaforma, con la presunzione di subordinazione. Per i rider c'è già stato il decreto 1° maggio, che insomma avrebbe dovuto avere degli effetti nel termine di estensione delle tutele, e così prima c'era la legge rider che ti diceva: se sono autonomi o subordinati non importa, comunque il testo unico sulla sicurezza e la normativa sulla sicurezza la devi applicare. Io a questo punto ritengo che solo un intervento più coercitivo appunto delle procure dell'Ispettorato del Lavoro possa dirimere la questione, perché il problema non è tanto la legge, le leggi ci sono e si poteva fare un po' meglio un po' prima, ma comunque la base normativa c'è. Il tema rider non è un tema nuovo come nel 2016, siamo nel 2026, sono passati 10 anni da quando insomma è sorta la questione, siamo un po' più avanti.
Certo.
E il problema è che queste aziende non hanno intenzione di mettersi in regola.
È un intervento coercitivo in qualche modo. Lei non so se fa riferimento alla grande azione che ha portato avanti sui casi di sfruttamento del lavoro la Procura di Milano in tutti questi mesi, soprattutto sulle sue indagini sul caporalato. In qualche modo è quello più o meno la strada che si auspica anche per le piattaforme del cibo a domicilio?
Sì, speriamo di sì. Sono ancora sotto controllo giudiziario, che io sappia, e poi appunto dovremo capire come si evolve quella prospettiva, però insomma anche sul tema della sicurezza si potrebbe fare un intervento specifico. Questo intendo, che come si è fatto, si fa normalmente un intervento specifico per le aziende che omettono le cautele antinfortunistiche, le aziende, sto parlando delle fabbriche, i bar, insomma le aziende normali, si può fare anche verso queste aziende che utilizzano piattaforme digitali.
Chiaro, vedremo se avremo qualcosa in questa direzione, anche alla base, sulla scia di questa ordinanza. Giulia Druetta, ci risentiremo, io immagino, al prossimo caso che seguirete.
Va bene, grazie mille. Allora, buonasera.
Grazie a lei, Giulia Druetta, avvocata del lavoro e tra le legali che più si occupano delle cause dei ciclofattorini in Italia. Adesso arriva Elton John, questa è Tiny Dancer, poi continuiamo a parlare di mancato rispetto delle misure di sicurezza sul lavoro, ma in questo caso occupandoci di tutt'altra professione. Ve lo dico tra poco. Blue jean baby, LA lady, seamstress for the band, pretty eyes, pirate smile, you marry music man, ballerina, you must have seen her dancing in the sand. Now she's in me, always with me, tiny dancer in my hand.
minutes I've forgone, turning back, she just laughs. The boulevard is not that bad. Piano man, he makes a stand in their auditorium, looking on. She sings the song.
Sulla musica, sulle note di Elton John, di questa Tiny Dancer, a Pop Sera adesso una notizia che arriva adesso dalle agenzie, ve la leggo proprio così. È morta Dolly Parton, è morta la leggendaria cantautrice, icona della musica country, aveva 80 anni, ha dato la notizia in un video pubblicato su Instagram il nipote Brian Seaver, icona che meglio di chiunque altro ha unito ironia, musica e libertà. Scrive Repubblica, che vi sto leggendo adesso, si ricorda nei suoi brani come Jolene, 9 to 5, Here You Come Again, Coat of Many Colors, questi alcuni dei brani che hanno reso celebre la cantautrice, leggendaria cantautrice del country americano. Ma sono le 20:20, vi dicevo adesso l'ultima notizia, l'ultima storia dalla cronaca che arriva da questa giornata ci porta a Milano, qui a casa nostra, e ci parla di una storia anche qui, come in questo caso, di sembra mancate misure di sicurezza, protocolli che non sono stati rispettati e che poi hanno prodotto degli infortuni, possiamo chiamarli così, degli infortuni sul lavoro, almeno dalle prime rilevazioni sembra proprio così. Qual è la storia? La storia che ha visto protagonista l'Istituto di Medicina Legale di Milano, dove nelle ultime settimane, lo avrete letto, è emerso un focolaio di tubercolosi. A contrarre le infezioni sono state dei medici specializzandi, medici che stanno completando la formazione appunto dopo la laurea, sono medici specialisti e altro personale. Secondo l'ATS di Milano al momento sono 8 i casi identificati di tubercolosi, di cui 4 scovati tramite gli screening, sono tutti in cura, nessuno di loro è stato ricoverato, però altre fonti come quelle che riporta il Corriere della Sera dicono che invece le persone coinvolte sono di più e che ci sono stati anche dei ricoveri tra persone che hanno sviluppato la malattia. La situazione non sarebbe stata gestita adeguatamente secondo l'associazione che ha denunciato tutto questo, che è l'associazione Liberi Specializzanti, di cui abbiamo in collegamento il presidente Massimo Minerva. Benvenuto Minerva.
Buonasera.
Buonasera.
Grazie.
Facciamo un passo indietro, ma che cosa è successo? Ce lo spieghi lei?
Beh, è successo che non più di 10 giorni fa, una settimana fa, mi hanno segnalato questa situazione. Uno specializzando mi ha segnalato questa situazione e io la cosa che ho fatto è stato intanto chiedere informazioni su questa cosa allo specializzando e dirgli allora bisogna che voi facciate una relazione e segnalate questa cosa alle autorità universitarie se ritenete che le cose non sono andate come voi ritenevate opportuno. E dice va bene, allora ci sentiamo domani, ne parlo con i miei colleghi. Il giorno dopo mi chiama e mi dice siamo pochissimi, siamo disposti ad esporci perché c'è tensione in questo senso, hanno paura. E quindi ho detto benissimo, allora mi espongo io che rappresento un'associazione e quindi non posso subire alcuna conseguenza. E a questo punto ho visto che mi sono informato bene su tutte le cose e ho scritto una lettera. Ho scritto una lettera ponderosa, 13 pagine, in cui segnalavo tutta una serie di anomalie che devo dire dalle dichiarazioni di oggi che leggo, quello che io segnalo non è mai smentito. Faccio un esempio, ho davanti l'ANSA, dove c'è scritto che l'università dall'università assicurano la massima attenzione a quanto segnalato da LS e di avere avviato le opportune verifiche istruttorie per ricostruire quanto accaduto.
Perché l'Istituto di Medicina Legale dipende direttamente dall'Università Statale di Milano, fa capo insomma.
Esatto, la non scuola dipende dall'ospedale.
La scuola di specializzazione in medicina legale. Perché che cosa è successo? Questi specializzanti mentre facevano un'autopsia...
Probabilmente.
A quel punto sono entrati in contatto con... Si sono effettivamente contagiati con...
con del materiale biologico. E dopodiché qualcuno ha cominciato ad ammalarsi. E le prime malattie avvengono a maggio. Quindi sono passati 3 mesi. Se oggi, proprio il 25 agosto, l'università dice di avere avviato le opportune verifiche, vuol dire che non lo sapeva, vuol dire che ha dovuto leggere questa cosa dalla lettera che ho mandato io ieri. Però questo dimostra che alcune regole non sono state seguite. Perché? Perché quando in un luogo di lavoro, qualsiasi sia, avviene un infortunio, è obbligatoria la segnalazione al sistema di sicurezza, in modo che si verifichi se ci sono rischi ancora in quel momento. E questo, il fatto che l'università dichiari oggi che ha avviato le verifiche attente in base a quello che ha dichiarato ALS, questo dimostra che quello che dicevo era corretto.
Certo.
Ci sono altre anomalie che non sono state smentite.
La domanda è che, insomma, immagino anche i nostri ascoltatori si stanno facendo in questo momento: come è possibile che dei professionisti, degli specializzanti, insieme anche ad altri professionisti, nel momento in cui si trovano nell'istituto di medicina legale, stanno facendo i loro esperimenti, i loro esami autoptici, possano poter contrarre il batterio della tubercolosi? Che cosa è andato storto?
No, questo non sono d'accordo con questa. Non è andato. Allora, o meglio, facendo certi mestieri, certi lavori, il rischio esiste.
Certo.
Il rischio di prendersi una malattia, essendo un medico, essendo un infermiere o essendo un qualsiasi operatore sanitario, sta nell'ambito dei rischi. Non è questa l'anomalia. L'anomalia sta in un'altra serie di condizioni, ovvero a questa domanda finora non hanno risposto, e la domanda che faccio, continuo a farla, è: erano adeguatamente formati per riuscire a gestire il rischio biologico, il rischio di trattare materiale biologico? Ci vuole una formazione specifica. A questa domanda finora l'università non ha risposto. Non solo, quando succede un evento di questo genere, come dicevo, la legge prescrive che venga segnalata la cosa al medico competente. Questa cosa mi riferiscono gli specializzandi che non è stata fatta. Non solo, altra cosa ancora. L'ATS fa una dichiarazione che è molto, direi, stringata, che è quella che avete detto pure voi, ovvero 8 casi, di cui 4 trovati con lo screening, nessun ricovero.
Sì.
Queste affermazioni sono tutte vere, con un problema, che la verità è parziale. Perché? Perché i casi sono 8, ovvero 8 hanno, sono affetti da tubercolosi, ma 7 sono in terapia. Perché? Perché sono venuti in contatto col batterio, l'hanno acquisito, dagli esami risulta, e non si è ancora manifestato clinicamente, quindi sono terapie che durano mesi, e quindi loro, altri 7, sono in terapia. Questa cosa l'ATS non la dichiara. Un'altra cosa che non dichiara è che è vero che nessuno è ricoverato, ma 4 sono stati ricoverati, e questo non viene dichiarato. Un'altra cosa che non viene dichiarata e che risulta, in base a quello che mi raccontano le persone con cui sono in contatto, è che una persona ad oggi è in isolamento domiciliare, e anche questo forse è una notizia da dare. Un'altra notizia mi aspettavo dall'ATS. L'ATS è andata a verificare, ha fatto un'ispezione nell'istituto. Quello che non si capisce, perché non lo dichiara, ma sarebbe semplice: abbiamo fatto un'ispezione e tutto, e non ci sono problemi di qualità delle e di regolarità delle sale settorie, cioè nelle sale dove si svolgono le autopsie. Non è stato dichiarato, e sarebbe semplice. Abbiamo fatto, siccome queste sale settorie sono rimaste aperte, si suppone che abbiano fatto i controlli e funzioni tutto, ma non lo dichiarano. Perché a quello che dichiarano invece gli specializzandi, probabilmente non ci sono alcuni
strumenti di protezione, diciamo così.
Strumenti di protezione, non tanto strumenti di protezione, sì, quanto aspirazione.
Sì, okay, sì, per prevenire comunque un qualsiasi incidente di questo tipo.
Esatto.
Senta, Massimo Minerva, abbiamo proprio un minuto perché siamo in chiusura.
Sì.
Però quello che, a cui volevo arrivare io era che è sicuramente un caso molto grave che coinvolge degli specializzandi, una categoria che sappiamo è poco tutelata, molto fragile, e forse mettere insieme le due cose ci aggiunge un aspetto in più, e questo possiamo dirlo sul contesto.
Una riflessione sul fatto che ho dovuto fare io questa segnalazione e non l'hanno fatta loro, forse una valutazione di questo aspetto andrebbe fatto dall'università. Perché non si sono esposti loro? L'impressione è che loro non se la sentano. Sono fragili, come hai detto. Sono fragili.
Economicamente, professionalmente, e a quel punto è sempre difficile per loro portare alla luce certe distorsioni del sistema in cui sono inseriti. Un po' questo, quello che abbiamo capito da questa storia anche.
Esatto, sono perfettamente d'accordo.
Massimo Minerva, la ringraziamo per essere stato con noi. Vedremo poi se otterremo dall'ATS risposte più chiare nei prossimi giorni, in qualche modo dovranno arrivare. Ci riaggiorniamo sicuramente. Grazie e buon lavoro anche a lei.
Grazie, buonasera.
Massimo Minerva, presidente dell'Associazione Liberi Specializzanti. Con lui si conclude questa puntata di Pop Sera. Torniamo domani, come al solito orario, alle 18.30, poi fino alle 20.30. Un saluto, ciao da Mattia Guastafiero, ciao a tutti.